Oggi volevo iniziare questa meditazione con questa citazione di nostro padre, di San José María Escrivá, che secondo me è una delle più belle citazioni, una delle più belle parole sue che possiamo trovare. Io credo che quando se ci dovessero chiedere, no, quali sono le più belle parole di San José María, spesso noi citiamo, ci viene da citare magari amare il mondo appassionatamente, sai, dove dice, dove parla di quella frase, no? Sembra che sia l'orizzonte, che cielo e terra si uniscono, invece in realtà nel tuo cuore, se l'ho detta male, però quella lì, no? Cose del genere. Oppure il materialismo cristiano, no? Ecco, quella che sto per leggere, secondo me, è una citazione che sta a quel livello. Dice, dunque è presa da Gesù che passa, nell'omelia, il cuore di Gesù. Quindi in realtà, per chi di noi fa l'orazione, cerca di fare l'orazione seguendo i tempi liturgici, che dovremmo farlo un po' tutti, può essere molto utile utilizzare, se una persona è dell'opera, anche devo dire al posto di altri testi, comunque, di utilizzare È Gesù che passa, che ha questa caratteristica di essere scandita, sono omelie scandite sui tempi liturgici. Allora dice: se non impariamo da Gesù non sapremo mai amare. Se pensassimo come alcuni che conservare un cuore pulito, degno di Dio, significa non immischiarlo, non contaminarlo con affetti umani, la conseguenza logica sarebbe quella di renderci insensibili al dolore degli altri. Saremmo allora capaci soltanto di una carità ufficiale, arida, senza anima, ma non della vera carità di Cristo, che è affetto e calore umano. È il numero 167, facile da ricordare, 167, perché uno basta che ricordi il 7 e poi sono 1, 6, 1 più 6, 7 e poi 7. Bene, ma proprio ci tengo, se uno vuole a leggere, che se lo legga, no? E immischiarsi, contaminarsi con affetti umani. Rendersi sensibili al dolore degli altri. Una cosa che a me colpisce molto del Papa è che riesce, si vede che non è che non fa teatro, cioè che proprio lo tocca, riesce a, quando ha notizie, questo si vede nei viaggi, no? Quando magari ha un incontro, tra un incontro e l'altro incontro, un altro incontro gli danno una cattiva notizia, tipo quella, il battello affondato in Cina, e si coinvolge, cioè riesce a commuoversi per questa cosa. Cosa che io non riesco a fare, per esempio, no? Se io rimango comunque distante, bene. Ecco, questo è proprio il punto su cui dobbiamo chiederci di convertirci. E tutto nasce da: se non impariamo da Gesù non sapremo mai amare. Cioè, se per te il Signore è il Signore, se per te il Signore è il Signore, e in fin dei conti essere cristiani è semplice, basta dirsi: ma questa cosa mi porta a Cristo, questa azione che io sto per fare, mi porta a Cristo, mi porta da Gesù, oppure questa norma che io seguo viene da Gesù. E una persona che conosce molto bene il Papa e che io conosco un pochino mi diceva che parlare con il Papa è come sentire il Vangelo, è come, dice, ma non perché il Papa citi continuamente il Vangelo, no? Ma perché, diciamo, si vede che l'ha così immedesimato. Raccontavo un esempio, può sembrare una cosa forse un po' barocca, arzigogolata, se non ho capito male, neanche io l'ho capito bene, comunque insomma, ve la racconto come se l'avessi capita. Se non ho capito male, una certa cerimonia che si è sempre fatta nella Chiesa, l'imposizione del palio, o comunque di una cosa che riguarda i cardinali, il vescovo, eccetera, eccetera, che si faceva a Roma, da adesso in poi si farà nelle diocesi, cioè il vescovo lo farà nella propria diocesi d'origine. E allora il cerimoniere diceva, è come si faceva in epoca tridentina, cioè il Concilio di Trento, no? Torniamo a fare come si faceva in epoca tridentina. E il Papa ha detto, come fa un padre con i suoi figli? Vedete che differenza, no? Perché il vescovo è il padre della diocesi, no? Quindi è bello che un certo gesto si faccia nella diocesi, come fa un padre con i suoi figli. Questo è molto evangelico, non c'è scritto nel Vangelo, però è molto evangelico, no? Quante volte nel Vangelo torna a questo un padre, figli. Allora, dobbiamo stare molto attenti noi, cioè noi, tutti noi, non dico noi che siamo qui, tutti, ma state attenti a questa formula che a volte usiamo della carità che deve essere ordinata, perché rischia che, diciamo, la carità è l'essenza del cristianesimo. Cosa vuol dire che è l'essenza? Vuol dire che è la forma, cioè vuol dire che ogni azione nostra deve essere improntata, permeata, animata dalla carità. La famosa, c'è un'espressione, la rettitudine di intenzione, no? Mai sentito nominare? Sì, rettitudine di intenzione. Ecco. La rettitudine di intenzione non è altro, in ultima analisi, che la carità. Cioè, no? Dice, ma non era, io pensavo che fosse il fatto di non essere vanitosi, ma quello, ma chi se ne importa? Basta capire che non importa nulla, cioè, vano è vano, l'essere è vuoto. Quindi, invece, il punto della rettitudine di intenzione è proprio che io devo avere un'intenzione retta. Ma qual è l'intenzione retta? Il fatto che io voglio il bene di qualcuno, quindi quella è la carità, capito? Allora, però, se la mia carità è ordinata, diciamo eccessivamente, diciamo, se vince l'ordine sulla carità, non è più carità. Cioè, è chiaro che ci capiamo, no? È chiaro che la carità, la giusta carità è ordinata, cioè nel senso che prima vengono, che ne so, il marito, i figli, e così via. Sarebbe strano che io trascurassi la famiglia, che ne so, per una cosa di lavoro, cioè sistematicamente, oppure anche per una cosa di formazione, no? Sarebbe sbagliato se io partecipassi, c'è un figlio che sta male, io vado al ritiro, no, non va bene, cioè, no? Va bene, cioè, sono tutte cose che abbiamo chiaro, ma almeno io lo vedo in me, no? Delle volte io corro per strada, cammino veloce per strada, vado dove devo andare, mi si avvicina, poi a me sacerdoti qua a Roma è proprio un dramma, cioè si avvicina continuamente gente a chiedere soldi e diceva, guarda, io sono di fretta, sto andando, cioè mi rendo conto proprio che non esistono queste persone per me. Oppure una persona, adesso un sacerdote mi diceva, no, che è andato in una chiesa a pregare, poi a un certo punto gli si è avvicinato un povero, mamma mia, mi distraeva, non si riusciva a pregare. Dico, ma vabbè, sono stato, no, un attimo, veramente mi ero detto, dico, ma sei sicuro che vada bene questa cosa? Se non impariamo da Gesù, non sapremo mai amare. Allora, se pensassimo come alcuni che conservare un cuore pulito, degno di Dio, significa non immischiarlo, non contaminarlo, attenzione, la purezza, non so cosa ci abbiamo in testa, cosa sia la purezza è il fatto che tutte le nostre azioni sono di puro amore. La purezza, uno può anche dire, questo ha agito per puro orgoglio, capito? Cioè, puro vuol dire, l'acqua pura, significa che c'è soltanto acqua, no? Quindi dobbiamo anche qui non far diventare ipostatizzata la purezza. La purezza è il fatto che io mi muovo solo per amore. Quindi, certo che io mi devo immischiare e contaminare con gli altri, con affetti umani. La carità ufficiale, no? Si viene fuori quel solito esempio, ecco, una cosa bellissima che diceva San José Maria, no? Nostro padre, che era, avremmo sentito nominare, no? Adesso non mi ricordo la circostanza esatta, però se nei primi anni dell'opera, era una frase che ripeteva spesso quando qualcuno era malato, ovviamente essendo un numerario era facile che non abitasse, almeno a quei tempi, magari abitava in Italia, non so, era spagnolo, oppure in altre città, eccetera, no? E allora diceva, ecco, che non senta la mancanza della mamma, che non senta la mancanza della madre. Allora, per fare questo, quindi, c'è una bellissima omelia di Santa Marta, deve essere 7 settembre 2013, se non è 7 settembre è 8, 9, 10, insomma, deve essere proprio il 7, in cui proprio il Papa dice, ma ci sono molti cristiani che dicono, questa cosa si deve fare, perché si deve fare, perché si fa così? E questo non va bene, cioè non va bene nel senso che è chiaro che io inizialmente recepisco una cosa che se si è sempre fatto così ci sarà un motivo, per adesso lo faccio così, però io devo arrivare a dirmi, a rispondere alla domanda, ma questa cosa, in questa cosa, dov'è Cristo? Dov'è Cristo in questa cosa che si fa così? Perché in tutte le cose si depositano moltissimi consuetudini umane, no? Ora, per esempio, io vesto così per Napoleone, lo sapete, no? Che i sacerdoti, la veste talare l'ha inventata Napoleone. Allora, certo, io potrei dire, che c'entra Cristo? Mi tolgo la veste talare, mi cambio, però comunque non voglio fare rivoluzioni, cioè uno poi ci applica anche un po' di buonsenso, no? Però devo sapere che nessuno cioè non è caratteristico, ecco, non è, sai, Gesù Cristo nell'ultima cena ha vestito di veste talare i 12 apostoli, no? Per molti secoli non si capiva chi era prete e chi non era prete, perché non è quello che conta, veramente. Ah, ma come se... Poi sì, certo, quello... Cioè, sono tutti discorsi che bisogna guardare bene, no? Allora, e come faccio poi a sapere se questa cosa porta a Cristo o questo precetto viene da Cristo? Beh, innanzitutto c'è la formazione, no? Uno studia, cerca di capire, si informa. Ma poi c'è una domanda, c'è un fatto essenziale ed è: per me Cristo è il Signore, ovvero io dedico tempo a Cristo e questo tempo è il tempo dell'adorazione. Adesso io non sto pensando alle veglie notturne, magari possono anche esserci a volte, ma a quel modo di pregare che è stare con Dio, stare con Gesù, perché è bello stare con Lui. Cioè, noi quando preghiamo, io quando prego, che cosa faccio? Cerco di pregare, cioè molte volte noi preghiamo per chiedere, no? Poi preghiamo per ringraziare. A volte magari preghiamo anche per riparare. Oddio, ho saputo, Signore, questa cosa brutta ti avrà causato tanto dolore. Beh, invece la preghiera di adorazione è stare con Lui perché è bello stare con Lui, cioè che è quello che fanno esattamente le persone innamorate, no? Le persone innamorate che cosa fanno? Stanno assieme. Quindi, ovviamente viene l'esempio del marito e della moglie, viene l'esempio del fidanzato e della fidanzata, viene, anche, devo dire, anche l'esempio degli amici, no? Dai, andiamoci a prendere qualcosa assieme. Cosa facciamo? Stiamo assieme. Che non è il pranzo di lavoro, è proprio stare assieme. Beh, allora, io me ne rendo conto dentro di me che c'è questo tempo di adorazione. Vi faccio un esempio banalissimo. Noi ci abbiamo nel nostro piano di vita la norma della visita. Che cos'è? Chiaro che se questa cosa la dico ed è una cosa per me facile da dire, no? Anzi, facile anche da vivere. Per chi non abita in un centro dell'opera o in un posto in cui c'ha il Santissimo in casa, è più complicato quello che sto per dire. Però secondo me è una cosa che fa rendere un po' l'idea, ed è: noi abbiamo la norma della visita al Santissimo. Cos'è questa visita al Santissimo? Il fatto che in un momento, in un altro momento della giornata, io vado a trovare Gesù. Adesso, al di là dei tre Padre Nostri, tre Maria e Gloria, la sostanza è questa, no? Non è il Padre Nostro. Beh. Allora, e che cosa succede a noi tante volte? Cosa succede? Anch'io mi è capitato, no? Che uno va magari a messa la mattina, fa il ringraziamento e poi fa la visita. Così l'ho fatto, no? Questa cosa non ha nessun senso. No. Allora, è male farlo? Non è male farlo, eh. Però ti fa capire, ecco, lì non c'è Gesù, no? Cioè lì, quella cosa lì è fatta perché per mettere la crocetta dove? Ma non da dire a qualcuno, anche a te stessa, no? Senti a posto, adesso le cose dell'inverno, le cose dell'estate, no? Abbiamo messo a posto. Ora, perché il Signore sia il Signore per la nostra vita, dobbiamo chiederlo alla Madonna. Cioè, è Maria colei che ci fa diventare, che fa sì, ecco, quindi adesso, Maria, io lo chiedo adesso per me, a te. Ti amo, la tua vita, la mia vita è tutta tua, e voglio che la mia vita sia, quindi che tu trasformi la mia vita in modo tale che sia, che il Signore, che Gesù sia il mio Signore. Che nella mia vita ci sia Cristo, che la mia vita sia la vita di Cristo, che chi mi incontra, questo come conseguenza finale ovviamente, no? Incontri Cristo. Ora, ecco, per fare questo, noi adesso stiamo facendo questa meditazione, magari uno fa qualche proposito, qualcosina cambia, no? Però questo, cioè, non devi essere scoraggiato, si dice, ma io questo sono lontano mille miglia, perché questo è tutta la vita, facciamo questo. Cioè, in fin dei conti, uno dice, facciamoci una domanda vocazionale. È bene o no vivere questa vocazione, una certa vocazione? La risposta alla fine è semplice, no? Ed è: mi porta a Cristo o mi porta lontano da Cristo? È chiaro che tutti i cammini approvati dalla Chiesa in teoria portano a Cristo, però il punto è: per me questa strada mi sta portando a Cristo? Questo, quando una persona dice: ma io non so se c'è la vocazione all'opera, fatti questa domanda: ti porta a Cristo? Vivendo questa strada ti accorgi che ti sta portando a Cristo? Dopodiché noi siamo dentro, diciamo, allora, e io sto diventando, per me Cristo è il Signore? Ecco, allora questo è qualcosa che ci si mette tanto tempo. Cosa voglio dire tanto tempo? Voi sapete che noi diciamo che chi ha annunciato la risurrezione di Cristo sono le donne, e diciamo una cosa giusta. Però se noi leggiamo il Vangelo vediamo che le cose non sono state lisce, cioè non è che le donne sono andate al sepolcro, hanno visto che il sepolcro era vuoto, hanno parlato con l'angelo e hanno cominciato a dire: Cristo è risorto. Non è andata così. Se noi leggiamo il Vangelo di San Marco, dice, capitolo 16: entrando nel sepolcro videro un giovane seduto sulla destra, vestito di una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: non abbiate paura, voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano deposto. Ora andate, dite ai suoi discepoli, a Pietro, che egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete come vi ha detto. Ma esse, uscite, fuggirono via dal sepolcro, perché erano piene di timore e di spavento, e non dissero niente a nessuno, perché avevano paura. Questa è la prima reazione delle donne. Allora mi dicono: aspetta, mi hanno cambiato il Vangelo. No, che poi succede che c'è tutta una storia, perché alla fine chi annuncia il Vangelo, chi annuncia la risurrezione, è Maddalena. Dopo però, quando vanno al sepolcro insieme a Giovanni, Maddalena incontra Gesù nell'orto, non lo riconosce, poi dalla voce lo riconosce, Rabbunino, non li metà angere, da quel momento Maddalena annuncia, quindi è vero che sono le donne, la prima, lei che annuncia, e poi le altre. Però quindi la prima reazione è questa, cioè questa meditazione la potremmo chiamare, sempre sull'orma di quello che dice Papa Francesco, cristiani senza risurrezione. Lui dice: io conosco tanti cristiani che sono bravi, che amano Gesù, piangono molto la sua morte, l'hanno sepolto e poi vivono senza Gesù risorto. Non senza la risurrezione. È già la risurrezione come l'amore, cioè sono delle astrazioni. A noi non ci interessa la risurrezione, ci interessa Cristo risorto. Cristo risorto è una persona che abita nella nostra vita, che vive accanto a noi. C'è un punto degli Atti degli Apostoli molto bello, in cui succede che San Paolo viene condotto verso, sta andando verso Roma, e allora ad un certo punto, sto cercando il punto, vediamo se lo trovo, eccolo qua, viene condotto in questo suo itinerario. A un certo punto Paolo era diventato famoso, no? Quindi arriva a Cesarea e Festo, il procuratore, chiama Agrippa, che è il reuccio locale, con la moglie Berenice, vanno, dice, dai, vi presento Paolo, no? Cominciano, allora qual è l'accusa? Cioè, ma non è che non dovevano decidere loro, è proprio per conoscerlo, questo famoso Paolo. E dice, gli accusatori, lui sta raccontando, no? Festo, gli accusatori gli si misero attorno, ma non addussero nessuna delle imputazioni criminose che io immaginavo. Lui immaginava che Paolo fosse uno che avesse sobillato alla rivoluzione, nessuna di queste. Avevano solo con lui alcune questioni inerenti la loro particolare religione e riguardanti un certo Gesù morto che Paolo sosteneva essere ancora in vita. Capito? Questo è interessantissimo. Cioè, questo signore qua, che non capisce niente, che non sa niente di cristianesimo, dice, qual è la differenza tra Paolo e gli altri? Che per gli altri Gesù è morto, che per Paolo, che per Paolo Gesù è vivo. Non capisce che per Paolo è morto e risorto, no? Questo è un concetto che non ha. Però Paolo non parla di Gesù come di qualcuno che è vissuto nel passato, ma di qualcuno che c'è adesso. Cioè io amo, se io dico amo Gesù Cristo, capite? Vuol dire che è vivo. Cioè non è che io il ricordo di Gesù Cristo dentro di me. Allora, questo, cioè il cambiamento, è chiaro che noi possiamo fare tante cose, cioè noi possiamo vivere il cristianesimo come tante religioni, tante altre religioni, ovviamente con norme morali, migliori, tutto quello che vogliamo, non accadranno mai kamikaze nel cristianesimo, non lo so, benissimo. Ma però noi possiamo vivere il cristianesimo senza... Cioè la differenza è Cristo risorto, che è il fatto che Gesù è il mio Signore. Gesù è il mio Signore. Io vivo per Lui e Lui vive per me. Questo è il punto. Quindi voi con grande serenità... Dai, proviamoci tutti, no? Quindi allora io non, anche se so che è una cosa assurda che io tenga addosso una veste che ha inventato Napoleone, per altri motivi me la tengo, non succede, cioè quindi con buon senso, però uno dice, ma questa cosa mi porta a Gesù o no? Questa cosa viene da Gesù o no? E per quanto è possibile, la vivo così. Vivo in questo modo. E mi chiedo dentro di me, ma io ho curo l'adorazione, ho dei tempi di adorazione, nella mia orazione ho l'adorazione, ti ripeto, non è per forza l'adorazione davanti al Santissimo, no? Che è una cosa bella, per carità, ma è anche... Io, diciamo, ogni tanto i miei fratelli e mie sorelle da Como mi mandano le foto di Como al tramonto. Guarda che tramonto! Non ho mai visto un tramonto così, figurati, 50 anni che abitano lì, ne hanno visti 50.000, no? Però, che cos'è? È proprio come quando uno vede il bambino, guarda la foto. Cioè, mantenere la gioia, lo stupore di fronte alla bellezza. Questo mi succede nella mia vita. Ecco, il mio cammino mi conduce a questo. Questa è una vocazione, se no non è una vocazione. Allora, chiediamo alla Madonna, gliel'ho detto durante questa orazione, diciamo veramente, di aiutarci a ad amare il Signore, essere tutti per Lui.